Rispetto alla prima parte della lettera, domanda lettera che ho letto oggi, mi sembra che vi sia un'origine comune in questo fatto, appunto, come dice il versetto 19, sono usciti da noi. E quindi però poi cosa succede? Che vi è una differenza di definizione sostanzialmente. Quindi l'anticristo non è qualcosa appunto di, mi sembra di capire, così troppo diverso da cristiani, si può dire, ma appunto ha questa differenza di definizione di cosa appunto sia appunto il padre e il figlio.
Sono un po' interrogato per cosa voglia dire questo principio di cui parla il versetto 24, quanto a voi quello che avete udito da principio rimanga in voi. Se rimane in voi quello che avete udito da principio, anche voi rimarrete nel figlio e nel padre. Penso con molta semplicità che qui l'Apostolo si riferisca all'evangelizzazione che è avvenuta nei suoi uditori, quindi fatto del rimanere nella parola che è stata annunciata, il kerygma che è stato annunciato a loro, quindi forse appunto dei suoi uditori era chiaro, insomma, a cosa si riferisse questo principio, insomma. E forse nella nostra vita che, diciamo, è nata in un contesto, almeno in parte, di cristianità, forse un po' meno evidente di cosa voglio dire questo principio, cioè nel senso che non ci ha raggiunto il Vangelo in una situazione vergine, per cui possiamo identificare in modo chiaro nella nostra vita il sopraggiungere appunto del Vangelo in un momento preciso. Ecco. Tuttavia, mi sembra che lo stesso nella dinamica della vita cristiana succeda questa tentazione di aggiungere o di togliere qualcosa, appunto come diceva stamattina al libro dell'Apocalisse, alla parola pura e semplice che ci ha raggiunto. Forse appunto leggendo questo testo di Giovanni insieme al prologo, sembrava che la tentazione di deviare da questa pura e semplice realtà che è la parola di Dio, che Dio si è fatto carne, diventi una affiorante spesso nella vita dei fedeli, proprio perché non si rimane in questa realtà molto semplice, ma che forse dal punto di vista umano può sembrare un po' deludente, cioè il fatto che Dio diventi così piccolo, così appunto alla portata della nostra carne. E quindi forse qui le devianze alle quali l'Apostolo si riferisce sono tutte quelle devianze che fin dal principio della storia del Vangelo sono affiorate nella storia della Chiesa e appunto le dispute anche sulla natura del Cristo, per esempio, o forse nella tentazione di spiritualizzare messaggio evangelico, come nel gnosticismo. Quindi, insomma, il non stare con un cuore puro e semplice in questa realtà del verbo che si è fatto carne. Ecco. E quindi io collegavo un po' questa messa in guardia, diciamo, dell'Apostolo a rimanere nel principio.
Sembra che rispetto a quanto abbiamo visto finora nella lettura integrale della prima lettera di San Giovanni Apostolo, vi sia oggi la novità dell'annuncio che è l'ultima ora, il versetto 18, ripetuto per due volte all'inizio e alla fine del versetto. Questo annuncio si poteva forse anche eventualmente dedurre dagli annunci precedenti, soprattutto da quello che è stato così sottolineato all'inizio della lettera, questo annunzio che crea comunione e che consiste nella notizia che Dio è luce e in Lui non vi è alcuna tenebra. In realtà questo annuncio che la tenebra passa, come poi viene ripetuto nel capitolo secondo, e la vera luce già risplende, dice di un tempo che scorre e che giunge ormai al suo compimento, alla sua fine, è l'ultima ora. È un annuncio positivo, bello, ma che implica anche la coscienza che il tempo sta finendo, perché manca soltanto un'ora. E dunque mi sembra che il passo di oggi in particolare ci mostri alcune realtà che caratterizzano questo tempo ultimo. La prima realtà piuttosto inquietante è quella dell'Anticristo, che viene citato al versetto 18 e 22, una figura che ritorna nella prima lettera di San Giovanni altre tre volte, che evidentemente è soprattutto uno spirito, come viene precisato soprattutto al capitolo 4, versetto 2, non è soprattutto una persona fisica o degli avversari fisici, ma è una mentalità, un modo di pensare, un modo di interpretare la figura di Gesù Cristo. L'Anticristo nega che Gesù Cristo sia venuto nella carne, e quindi nega di fatto quello che noi abbiamo ascoltato nel Vangelo di oggi, e cioè che il Verbo, che è Dio, si sia fatto carne, che il Verbo, che è Dio, sia l'unigenito Dio, che il Verbo, che è Dio, in quanto Figlio, ci abbia parlato del Padre, rivelato il Padre, raccontato il Padre, manifestato il Padre. È un modo di pensare che nega l'incarnazione del Figlio di Dio, proprio quello che noi stiamo festeggiando in questi giorni dell'ottava. Ogni spirito che non riconosce Gesù venuto nella carne non è da Dio. Questo è lo spirito dell'Anticristo che, come avete udito, viene, anzi è già nel mondo.
Dunque è uno spirito, come c'è nei racconti del Vangelo l'evidenza di spiriti impuri, di spiriti maligni, di persone che purtroppo sono o vessate o occupate, possedute dal maligno. E così vi è questo spirito che nega il cuore della fede cristiana perché nega la divinità di Gesù Cristo. Parla magari di Gesù Cristo, ma senza chiaramente intendere che Gesù Cristo sia Dio. E perciò, come dice qui il versetto 22, è un bugiardo. L'anticristo è un menzognero, è una bugia. La sua teoria, non è vera, perché la verità è quella che abbiamo appunto ascoltato nel prologo del Vangelo di Giovanni. Ed è lo stesso Vangelo di Giovanni che, soprattutto al capitolo 8, per due volte, cita il diavolo come menzognero e padre della menzogna. E soprattutto dice Gesù ai suoi interlocutori giudei: voi non lo conoscete, io lo conosco, e se dicessi che non lo conosco sarei come voi un bugiardo, ma lo conosco e osservo la sua parola. Gesù Cristo non può negare di conoscere Dio, mentre i suoi interlocutori negano di conoscere in Gesù di Nazareth la presenza di Dio, la sua divinità, e dunque sono bugiardi. E questa evidenza della bugia non riguarda soltanto un difetto di fede nella persona di Gesù Cristo, ma come vediamo anche al capitolo 4 della prima lettera di San Giovanni, ha una conseguenza concretissima, cioè San Giovanni arriva a dire che se uno dice amo Dio e odia suo fratello, è un bugiardo. Infatti chi non ama il fratello che vede non può amare Dio che non vede. Dunque la questione non riguarda soltanto una fede parziale in Gesù Cristo, ma ha un riscontro nella vita concreta. E quando noi diciamo di amare Dio, ma non riusciamo ad amare il fratello, in fondo respiriamo, manifestiamo lo spirito dell'anticristo, perché non riconosciamo che Dio sia presente nel fratello. Non credere che Gesù è venuto nella carne diventa non credere che nel fratello abita Dio e quindi che il fratello sia da amare. Mi pare che qui vi sia proprio il cuore del messaggio della prima lettera di San Giovanni. E in questo clima di anticristi e di bugiardi, la buona notizia che mi pare oggi venga ribadita per due volte, per tre volte, è quella che gli interlocutori destinatari della lettera hanno però un principio, hanno un criterio, hanno una possibilità di riconoscere quest'ultima ora e lo spirito dell'anticristo, hanno l'unzione, è questa parola che ritorna all'inizio, alla fine del brano di oggi, diventa allora una parola di grande speranza. Voi avete l'unzione ricevuta dal Santo e tutti conoscete, tutti avete la scienza. E voi l'unzione che avete ricevuto da Lui rimane in voi e non avete bisogno che qualcuno vi ammaestri. Ma come la sua unzione vi ammaestra in tutto ed è vera e non vi è menzogna, e come vi ha istruiti, ammaestrati, rimanete in lui, cioè in questa unzione. Ecco, l'unzione è naturalmente una parola molto importante che si riallaccia al discorso che facevamo prima su Gesù Cristo, perché l'unzione è il crisma, che viene appunto dall'appellativo di Gesù come Cristo, come Messia. Ora questa unzione ci è data, il nostro rapporto con Cristo implica che noi abbiamo ricevuto la possibilità di conoscerlo, di riconoscerlo, di amarlo, di amarci. È proprio quest'unzione che ci garantisce che non siamo nella menzogna, ma siamo nella verità. San Giovanni concluderà la sua lettera dicendo: siamo nel vero Dio. Abbiamo davvero la vita eterna, perché chi ha il figlio di Dio ha la vita eterna, chi non ha il figlio non ha la vita. L'anticristo, negando che Gesù Cristo è figlio di Dio, non nega solo Gesù Cristo, ma nega anche Dio come padre, mentre l'unzione ci porta a riconoscere in Gesù Cristo l'unigenito figlio di Dio e quindi a vedere in Dio il Padre di Gesù Cristo, è il Padre di tutti noi. Dunque una parola di grande speranza che ci dovrebbe sostenere anche nei momenti di difficoltà, di buio, soprattutto di fatica nell'interpretare quello che succede, perché a volte la storia, anche la storia della Chiesa, ci può sembrare enigmatica, può farci stare male, perché ci sono evidentemente tante cose brutte che capitano. Ritornare, ecco, a questi testi che ci parlano della vera fede in Gesù Cristo e ci dicono che tutti possiamo accedere a questa fede grazie all'unzione che abbiamo ricevuto, mi pare che sia di grande speranza.